La gran parte di voi non eravate nati quando molte delle cose che avete visto in questo filmato succedevano. E questa è sicuramente stata una fortuna per voi, non avete vissuto quegli anni che furono anni veramente di piombo, anni di stragi, anni tragici per la Sicilia, per Palermo, ma per il nostro intero paese. Non aver vissuto quegli anni però comporta forse qualche difetto di conoscenza. Ecco, queste cose, questi episodi, queste valutazioni che avete ascoltato e che vi vengono presentate così, come se fossero diciamo scontate, ecco, non, negli anni hanno avuto una loro evoluzione. Voglio dire che la conoscenza delle cose di mafia, dei fatti di mafia e del mondo della mafia è stata, diciamo, dagli anni 60 a oggi, una conoscenza che si è sviluppata a macchia di leopardo. Ci sono luoghi della mafia, concetti, episodi, fasi della storia della mafia che sono stati illuminati dai riflettori, altre zone d'ombra. E una delle zone d'ombra più interessanti e significative per anni è stata proprio quella che riguarda il ruolo delle donne nell'universo mafioso e nella battaglia contro la mafia. Io qui introduco gli interventi di due studiose che sono state tra le prime e le più acute a analizzare questi due temi, che sono due temi paralleli, o meglio sono due facce della stessa medaglia. Appunto, il ruolo delle donne nella vita mafiosa, nel mondo mafioso, e d'altra parte il ruolo che le donne hanno avuto nella battaglia contro la mafia. Questa conoscenza, che ho detto si è sviluppata via via con luci sempre più estese e ombre sempre più piccole, ma ancora molte ombre rimangono, molti lati che ci appaiono oscuri, ecco, questa conoscenza non è stata, questo processo non è stato uno studio accademico, insomma, intanto è questo un punto. Nelle aule universitarie oggi, la professoressa Renate Siebert all'Università di Calabria e la professoressa Dino qui a Palermo, analizzano per la gran parte risultati di indagini giudiziarie che a loro volta sono state il frutto di una battaglia sanguinosa. Se non ci fossero stati il procuratore Costa, Chinnici, Falcone, altri magistrati e poliziotti, se non ci fosse stato Pio La Torre, se non ci fossero stati alcuni giornalisti come Mario Francese, come Mauro De Mauro, ad analizzare via via a combattere e quindi ad analizzare il fenomeno della mafia, oggi ne sapremmo molto poco. Dicevo, il ruolo delle donne. Il ruolo delle donne, per anni l'opinione pubblica, forse anche gli studiosi, sicuramente i mass media, hanno preso per buona diciamo, l'immagine che la stessa mafia dava, spargeva, diffondeva di se stessa. Il ruolo della donna veniva considerato un ruolo super giù, marginale, subalterno, sullo sfondo della realtà della mafia. C'è nelle rivelazioni dei primi cosiddetti pentiti, collaboratori di giustizia, quelli grandi e quelli piccoli, da Buscetta agli altri, un concetto, un dato, un'informazione ricorrente. Badate che le donne non giurano fedeltà a Cosa Nostra, non sono ammesse al rito dell'affiliazione. E questo è sicuramente vero. Questo è stato assolutamente confermato dalle indagini successive, indagini, diciamo, degli investigatori e studi, ma non è soltanto diciamo, una parte della verità. Avete visto in questo filmato alcuni visi, alcune facce. E mi sono accorto, rivedendolo, che lì c'era il primo processo, diciamo, penale per fatti di mafia a cui io abbia mai assistito. Ero molto giovane, ero più giovane di voi, e a quei tempi si poteva entrare nell'aula di giustizia avendo compiuto la maggiore età, e io quindi, diciamo, feci un qualche trucco per poter assistere all'udienza in cui Serafina Battaglia, la prima donna che avete visto in questo filmato, quella che rilascia quell'intervista purtroppo poco comprensibile perché il sonoro è andato come è andato, e anche perché lei parlava così in fretta, insomma, aveva una frenesia, manifestava una grande frenesia nella già in quella prima deposizione, che si aprì con una sfida che era evidentemente una sfida di una donna di mafia, bene a conoscenza dei segreti della mafia, perché si rivolse a imputati di peso. Lì c'era tra gli imputati Vincenzo Rimi, che sui giornali veniva denominato Don Vincenzo Rimi, perché era un patriarca della mafia di Alcamo. Bene, rivolgendosi a loro e ad altri, addirittura sputò in faccia a questi imputati e li accusò per filo e per segno di essere stati i mandanti della uccisione prima del suo compagno e poi di suo figlio, che a sua volta si era impegnato nella caccia agli assassini del marito. Ecco, quindi una donna molto addentro ai segreti della mafia e che fa valere le sue conoscenze quando, usando gli strumenti della giustizia, e quindi non la pistola del figlio, ma un processo penale, si scaglia contro la mafia e dice per la prima volta quella frase che poi ricorrerà nelle dichiarazioni delle collaboratrici di giustizia: voi non siete uomini d'onore, valete mezza lira. Quindi, d'altro canto, diciamo, da questa, noi valorizziamo, noi dico opinione pubblica, noi giornalisti, anche in certi saggi storici, saggi dell'epoca, cogliemmo solo una parte di questa verità, soltanto, ecco, l'aspetto emergente, che era quello del grande coraggio di questa donna, che sapete dove stava? In Corso Olivuzzo, voi palermitani, cioè nel centro, diciamo, popolare, popoloso di Palermo, quella stanza che avete visto, quella specie di cappella, e faceva sapere a tutti comunque di essere armata, cioè che accanto a quella cappella c'era una pistola, diciamo, ereditata dai suoi parenti, quindi una donna di posto. E quindi quello che non coglievamo appieno era il ruolo che in sostanza le donne della mafia avevano avuto. Anche questa testimonianza di Serafina Battaglia era la testimonianza di una donna che non aveva avuto un ruolo marginale, che non aveva soltanto origliato non aveva soltanto captato qualche verità, ma sapeva di delitti e affari di mafia. Quindi, in questi anni, a mano quando, nei processi, nelle inchieste, ci siamo accorti che questo tipo della donna mafiosa era ben diverso da quella immagine un po' edulcorata, un po' censurata, per cui la donna sta in un angolo e nel frattempo il boss o il killer fa gli affari suoi. In verità, quelli che abbiamo vissuto una Sicilia più contadina, diciamo, più una Sicilia dove in diversi paesi la donna è amministratrice della famiglia e gestisce gran parte delle attività non solo economiche ma culturali, di trasmissioni dei valori, insomma le mamme contadine siciliane sono un po' delle matriarche e quindi c'è questo aspetto che si trascina poi all'interno del mondo mafioso. Altro flash. Donna che non viene citata, almeno mi pare, in questo filmato, che era evidentemente una sintesi di una sintesi, ecco, e quella l'ho conosciuta già, diciamo, professionalmente, la signora Ninetta Bagarella. C'è un giornalista che poi venne ucciso dalla mafia, Mario Francese, che la intervista. La intervista in un corridoio del Palazzo di Giustizia di Palermo, perché si era scoperto che uno dei latitanti del gruppo Corleonese, a quei tempi il ruolo di questo latitante non era chiaro, però era uno dei più importanti amici di Luciano Ligio, un certo Riina Salvatore. Aveva una moglie che gli aveva dato già, se non sbaglio, tre figli, che erano stati partoriti in una delle cliniche più costose e centrali della città di Palermo, con il loro nome e cognome, vaccinati è l'indirizzo che poi era l'indirizzo di un latitante, se vogliamo. E così anche la vaccinazione alla USL risultava che i ragazzi Rina erano stati perfettamente tutelati e vaccinati, eccetera. Quindi un ruolo assolutamente interno, io rimarco questo aspetto che poi verrà affidato alla riflessione diciamo, delle professoresse Dino e Siebert. Un ruolo assolutamente interno alla mafia e una grande rivendicazione di fedeltà, perché la Bagarella a Mario Francese dice ma che volete che saperne voi? Io amo quell'uomo e questo diciamo, prevale su tutto il resto, facendo intendere che di tutto il resto lei era ed è pienamente a conoscenza, tenendo conto che lei non era soltanto moglie di mafia, ma anche sorella di mafia, perché la sorella di un altro capo mafioso, Luca Bagarella, e via discorrendo. Io salto all'attualità e tra un po' do la parola alle professoresse. Io avrete sicuramente visto i telegiornali di qualche settimana fa, Reggio Calabria, una bomba che non è esplosa alla Procura Generale della Corte d'Appello di Reggio, cioè l'ufficio che sta cambiando, diciamo, la linea dell'accusa nei processi di mafia, che sta completando e anzi accentuando il sequestro dei patrimoni mafiosi e che soprattutto nei gradi di appello che solitamente sono destinati ad annullare o a scontare le pene, invece da qualche tempo a questa parte ha cambiato linea con un nuovo procuratore, eccetera. E viene quindi minacciata o usata, non si sa se la bomba doveva esplodere o non doveva, ma come un segnale diciamo, di ripresa stragistica. Lasciamo perdere. Perché e per come, atteniamoci in qualche maniera al tema, c'è una telecamera che inquadra il comando, che tra l'altro arriva lì con una motoretta, con uno scooter abbastanza maneggevole, e hanno tutte e due il casco, depositano questa bomba e se ne vanno. La telecamera coglie alcuni particolari. I capelli lunghi di colei che è alla guida, mi sembra alla guida, e capelli lunghi, colei, ho detto già colei, sono capelli lunghi perché è una parrucca o perché li tiene lunghi o è una donna. E poi il tacco alto dello stivaletto di chi appunto sta su quello scooter. Quindi addirittura una donna che parte di cui donna di mafia di cui si è sempre detto che non partecipano alla gestione delle cose mafiose, che invece addirittura partecipa a un attentato. Mi sono un po' divertito e anche un po' così mi sono stupito del fatto che sui giornali ci sia tanto scetticismo, ho visto dalle corrispondenze di quei giorni, una donna che fa un attentato, una mafiosa operativa. Certo, sarebbe una novità, ma fino a che punto? E questa è una delle domande che farei appunto ai prossimi, alla professoressa Dino in particolare che si occuperà delle donne di mafia. Delle donne, diciamo, dell'antimafia si occuperà invece la professoressa Renate Sibert che da anni lavora su questi temi presso l'Università della Calabria. Ha pubblicato degli importanti studi sull'argomento. Introduco la questione delle donne dell'antimafia parlando di quelle, almeno di una di quelle che sta al limite, vale a dire di una collaboratrice di giustizia che ho recentemente intervistato e che mi ha molto impressionato, si chiama Giusy Vitale e non era soltanto una donna di mafia, ma era diventata una capo mafia, una appartinico qui da queste parti. E Giusy Vitale è una che ha tutte le caratteristiche del diciamo medioevo contadino siciliano e della modernità criminale. È una che non la fanno uscire di casa quando è ragazza, sta fino a 17-18 anni lì in atteggiamento di vera venerazione per i suoi fratelli, che sono dei delinquenti di grande insomma, valore e anche diciamo, lignaggio, è un atteggiamento di venerazione quasi morbosa. C'è il capo, il più grande dei due fratelli, che addirittura pretende che a una certa ora gli si accarezzino i piedi. Lei racconta di questo suo rapporto di venerazione. A un certo punto il primo fratello va in galera, il secondo è latitante, poi anche quello in galera. questi gestiscono nel triangolo Partinico, Alcamo, Castellammare, tutto il pizzo, decidono, hanno deciso fino allora le estorsioni, i delitti, stanno in carcere, lei va a trovarli ai colloqui. A un certo punto il messaggio non è soltanto quello di porre il pizzo a un commerciante, un imprenditore, ma di ammazzare un po' di gente, e questo messaggio, questo ordine viene portato, viene trasmesso da Giusy Vitale, che diventa la reggente, altro che non può giurare. Non ha giurato, ma diventa la reggente diciamo, della commissione per Partinico, e quindi ordina addirittura dei delitti. Tra virgolette, e anche senza virgolette, pentimento di Giusy Vitale è un passaggio di campo importante. Le ex mafiose sono, a mio avviso, ma lo chiedo poi alla professoressa Siebert, una parte importante dell'antimafia delle donne. Antimafia delle donne che ebbe varie, che ha avuto varie fasi e varie espressioni. Pensate, qualcuno di voi forse ha letto, ha visto immagini su i lenzuoli bianchi che apparvero a Palermo dopo le stragi del 92, Falcone, Borsellino, una sorta di protesta muta, perché questi lenzuoli vennero esposti in centinaia di balconi di Palermo. Furono delle donne, delle intellettuali palermitane, ad avere quest'idea e a lanciare questo movimento, un movimento dal basso che cambiò molto nelle coscienze della città e poi del paese. Il Comitato delle Donne contro la Mafia nacque addirittura alla fine degli anni 70. Nel comitato, diciamo, promotore alla presidenza c'erano delle vedove, diciamo, molte vedove, già allora c'erano purtroppo molte vedove di vittime eccellenti, una di esse, la presidente, era Giovanna Giaconia, la vedova del giudice Terranova, ucciso appunto dalla mafia, e quel comitato tentò invano per alcuni anni di costituirsi come Comitato delle Donne, in quanto colpite dalla violenza mafiosa, dalla diffusione della droga, eccetera, in vari processi di mafia. Nei primi tempi non trovarono neanche un avvocato palermitano disposto a portare questa costituzione di parte civile nel processo. Poi a poco diventò, tra questo comitato, tra i protagonisti del movimento